Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Oggi arrivano tanti disabili da tutta Italia, uno sforzo immenso questo.
Sì, certo. Ed è incivile, una nazione incivile tratta così più deboli.
E la cronaca di una vittoria alla manifestazione nazionale dei disabili. Una vittoria che i disabili di tutta Italia hanno conquistato sfidando il caldo e i loro stessi handicap in una piazza che non tiene per niente conto delle esigenze di spazio necessarie per far muovere le carrozzine e magari far passare anche i ciechi senza che questi rischino in ogni momento di cadere.
Che cosa vi tolgono con questa manovra?
Ah, praticamente ci tolgono soprattutto il diritto ad esistere e ad avere una dignità come tutti i cittadini italiani.
Oggi uno sforzo enorme da parte vostra per chiedere cosa?
Per chiedere semplicemente dei diritti acquisiti da norme nazionali, internazionali, europee e più che altro dignità e considerazione, perché fondamentalmente siamo persone.
Tanta rabbia nelle vostre parole oggi perché?
Certo, perché è un governo che deve vergognarsi, deve venire. Io invito Berlusconi e C di sedersi una giornata con noi, capiranno veramente cosa vuol dire quell'assegno di accompagnamento. Il sottoscritto per venire qui questa mattina ha dovuto chiedere a più persone se per favore mi fanno fare le scale, perché il governo non stanzia i soldi per l'abbattimento barriere architettoniche.
Noi siamo genitori, siccome che ci hanno definito anche famiglie ricche, allora io offro a tutti onorevoli, a tutti i cittadini italiani qualche ragazzo per una settimana, perché li vogliamo, sono i nostri figli. Siamo ricchi di spirito, però dovete, non vogliamo che provino, perché stiamo provando noi, vogliamo dignità e quello che ci aspetta, non siamo falsi invalidi, questi sono tutti persone oneste, li decidiamo noi quelli che sono i falsi invalidi, siamo stanchi di questa frase, siamo stanchi.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Massimo Guerrini che è in console, Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari che oggi sono in regia. Fabio Colagrande al microfono. Con queste voci siamo tornati a ieri, 7 luglio, giornata in cui si è svolta una manifestazione dolorosa, quella davanti a Montecitorio ad opera di molte centinaia di disabili, molti di loro in carrozzella. Sotto il sole cocente che rendeva afosa l'aria della capitale, i disabili hanno dato vita a una manifestazione durante la quale hanno raccontato le loro situazioni, le loro difficoltà, le difficoltà che incontrano ad avere una vita accettabile. Ognuno di loro indossava una maglietta bianca con la scritta "debole con i forti e forte con i deboli", una scelta, hanno spiegato i dimostranti, dedicata al governo che accetta le richieste di Confindustria e dice no alle richieste dei più deboli. Ogni invalido al megafono ha raccontato la sua storia, il suo peregrinare in ospedali, le sue speranze di alleviare gli handicap che sa di non poter cancellare. Ma come molti di voi sanno, quella di ieri è stata una manifestazione a lieto fine, perché dalla rivolta, come scrive oggi il quotidiano Avvenire, siamo arrivati al sospiro di sollievo. Dalla manovra economica, infatti, oltre all'innalzamento della soglia di disabilità dal 74 all'85%, è stata cancellata anche la stretta sulle indennità di accompagno. Dopo la soppressione dell'emendamento che modificava la percentuale di invalidità per poter ottenere l'assegno, anche la norma che restringeva i criteri per l'assegno di accompagnamento è stata eliminata ed è stato proprio il sottosegretario Letta a comunicarlo al presidente della FAND, una delle federazioni che ieri erano in piazza, assicurando dunque che tutto era tornato come prima. Noi commentiamo questa manifestazione, parliamo oggi di diritti dei disabili in Italia con alcuni ospiti. Saluto e ringrazio molto il collega Franco Bonprezzi, giornalista esperto delle politiche sulla disabilità e portavoce della LEDA, Lega dei diritti delle persone con disabilità. Bonprezzi, buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi e grazie di dedicare spazio a questo tema.
Ecco, qualcuno ha detto una vittoria amara. Per lei che vittoria è stata quella di ieri?
Allora, le vittorie non sono mai amare, sono vittorie, portiamole a casa con la soddisfazione che meritano, perché sono soprattutto il frutto dell'enorme fatica, anche fisica proprio, di sacrificio di migliaia di persone che in vario modo, quelle presenti a Roma, quelle che hanno fatto presidi in altre città, quelle che comunque hanno condiviso in tutti i modi possibili, anche virtualmente, la battaglia che è stata fatta a sostegno della difesa dei diritti minimi consolidati nel tempo e che non dovevano minimamente essere messi in discussione, come purtroppo stava avvenendo. L'amarezza casomai è legata a due aspetti: uno, che sia stato possibile concepire all'interno di una manovra finanziaria il mettere mano, quindi in una sede non competente, a misure di welfare. Cioè è successa una cosa che non deve accadere, che sia il Ministero del Bilancio, la Commissione Bilancio del Senato a valutare i criteri per la certificazione di invalidità o per l'assegnazione dell'indennità di accompagnamento. Questa è una materia che va valutata con molta serenità e serietà in un luogo più competente. E la seconda amarezza, se vogliamo, è quella relativa proprio ai media. Io sono molto contento di questo spazio, ma sinceramente tutto quello che è accaduto in queste settimane ha trovato, a parte Avvenire, a parte Vita, a parte i siti delle associazioni dei disabili, ha trovato scarsissima, troppo scarsa eco nel mondo della comunicazione e addirittura il nulla più assoluto nei media televisivi, che come si sa formano poi l'opinione pubblica e quindi hanno dato la sensazione che non esistesse il problema, e questo lo trovo veramente di una gravità inaudita.
Ecco, lei era a Roma ieri?
Assolutamente, ero proprio un po' io a condurre quel coro di voci, perché Pietro Barbieri mi ha dato questo onore e questo onere di tenere il microfono in quelle ore sotto il caldo. È stata per me un'esperienza veramente affascinante, bellissima, perché c'erano sì le voci ufficiali delle associazioni e qualche saluto di parlamentare che veniva a portarci il proprio impegno e persino informazioni di quanto stava accadendo in quel momento al Senato, ma soprattutto è stato bello dare la voce a chi normalmente voce non ce l'ha. E c'era rabbia, c'era delusione, c'era preoccupazione, c'era paura, ma c'era invece, secondo me, soprattutto tanta dignità di cittadinanza, tanto rispetto per se stessi e per gli altri. Poi una unità di intenti, di colori, di atteggiamenti fra persone con disabilità diverse. Insomma, uno spettacolo bellissimo che credo sia difficile ritrovare nella memoria di tutti noi, persino di coloro che più anziani hanno partecipato alle grandi manifestazioni di tanti anni fa per ottenere ad esempio il riconoscimento dell'invalidità civile.
Ecco, cosa vuol dire portare in piazza quasi 2000 invalidi?
Direi di più, a dir la verità erano più di 2000, ma comunque al di là delle cifre, se no sembra sempre che per ogni manifestazione bisogna fare i conti di quanti. Cosa significa? Significa fare dei grandi sacrifici, perché i mezzi di trasporto sono quelli che sono. E il costo per una persona disabile nello spostarsi è nettamente maggiore rispetto a quello di persone che non hanno problemi di mobilità. Oltretutto significa in qualche maniera mettere il cuore oltre la propria fatica, oltre la propria situazione fisica, esporsi anche dal punto di vista, se vogliamo, estetico. C'è un problema di dignità che va difesa e che va riaffermata, e credo che ieri sia stato un momento alto di democrazia, di partecipazione, un grande momento di consapevolezza. Io penso e ricordo bene le parole finali di Pietro Barbieri, che diceva: andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. E questo è il vero messaggio, cioè questa è una vittoria minima, perché in fin dei conti abbiamo solo contrastato e impedito uno scempio, però da qui in poi bisogna sicuramente consolidare la consapevolezza e la cultura attorno ai diritti di cittadinanza delle persone con disabilità nel nostro paese.
Bonprezzi, Barbieri ci ha raggiunto in questo momento al telefono.
No, perfetto.
Saluto e ringrazio Pier Vittorio Barbieri, presidente della FISHONLUS, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e saluto anche
a Pietro.
Ciao.
Ecco, una vittoria, lei ha detto che è costata molto in termini di impegno, di risorse e di energie che avremmo preferito dedicare ad azioni propositive anziché di difesa. Barbieri, cosa voleva dire?
Guardi, noi nell'arco di 4 giorni lavorativi e più 2 di weekend abbiamo, come dire, organizzato la nostra reazione a tutto questo. Abbiamo sospeso vite in questo periodo, sia di vite di militanti, di persone che magari non hanno un lavoro, sia di persone che invece erano impegnate in altre faccende a livello professionale, umano, insomma, siamo stati sospesi nell'aria per 4-5 giorni per di più con un impegno che andava avanti da moltissimo tempo, perché già il comma 1 era dentro la manovra, già c'era stata tutta la campagna contro i falsi invalidi di Tremonti, del Ministro dell'Economia, le veline passate ai giornali, i giornali che non ai grandi quotidiani nazionali che non analizzavano. Quindi tutto questo in qualche modo per noi è stato un periodo nel quale abbiamo semplicemente dovuto cercare di parare dei colpi, di giocare in difesa, e abbiamo sospeso le nostre attività di promozione di diritti. Noi, come molte delle nostre associazioni, nostre realtà, cioè noi fino a qualche giorno prima della manovra ci stavamo occupando dell'osservatorio sui diritti delle persone con disabilità, quindi quello che deve essere istituito per la Convenzione ONU, ci stavamo occupando di far ratificare a consigli regionali e consigli comunali la Convenzione ONU, insomma ci stavamo occupando di promuovere nuove opportunità, nuove dimensioni di relazione con le persone con disabilità, insomma di partecipazione e di inclusione, mentre invece abbiamo dovuto interrompere tutto questo e agire su un fronte che ci sembrava ormai scontato, ormai automatico in qualche misura, cioè quelle tutele minime erano garantite. Ecco, questo è il punto. Tutto un mondo ha dovuto reagire a questo attacco e la nostra vittoria non può essere semplicemente la vittoria di una difesa di un diritto esigibile minimo, ma deve essere la riflessione, il momento catartico per cominciare in tanti, con più forze, insieme a combattere per l'inclusione sociale.
Ecco, Barbieri, proprio in questo periodo voi della FISH avete pubblicato un dossier per far conoscere meglio il fenomeno della disabilità, anche in qualche modo per opporsi a una sorta di campagna mediatica sui cosiddetti falsi invalidi. Ieri in piazza abbiamo visto persone sulla carrozzella che portavano magliette ironiche con scritto 100% falso invalido. Cosa volete dire su questo tema?
Ma guardi, il punto essenziale è che non ci sono dati significativi, e non lo diciamo noi, lo dice Giuliano Cazzola, vicepresidente della Commissione Lavoro del Popolo delle Libertà, nonché ex consigliere di amministrazione dell'INPS, quindi conosce molto bene la materia anche dall'interno. Non c'è un fenomeno significativo di falsi invalidi, cioè di persone che hanno approfittato di fatti di corruzione o quant'altro, di medici poco etici, che hanno certificato una pensione, ma questo lo dicono i numeri, lo dicono i dati che emana l'INPS e il Tesoro, ma soprattutto il buon senso.
Allora, abbiamo perso una delle due telefonate, e vediamo un po' di chi si tratta, forse Barbieri.
Io sono in linea.
Sì, allora c'è ancora Franco Bonprezzi, intanto cerchiamo di ricostituire, ripristinare, sì, come si dice, la linea con Barbieri, e intanto Bonprezzi, chiedo a lei di commentare questa tematica, i falsi invalidi, perché gonfiare le cifre dei falsi invalidi può essere una manovra molto pericolosa, no?
Ma allora è sempre un equivoco, siccome parlare di falsi invalidi, dobbiamo parlare di false certificazioni di invalidità. Allora, non esistono i falsi invalidi, esistono i medici che firmano, se questo avviene, comprendo questo avviene, sapendo di certificare il falso. E da questo punto di vista ben vengano tutti i controlli, ovunque essi vengono fatti, e del resto sono già in atto da parte dell'INPS e lo saranno ancora di più in futuro, perché sono un beneficio per tutte le persone oneste, e quindi per le persone disabili vere, che sono tantissime, ahimè, fossimo di meno sarebbe meglio, ne saremmo tutti contenti, ma non per quello che ha detto il ministro Tremonti. È lì il grande stigma culturale che è passato dietro la campagna dei falsi invalidi, quando il ministro Tremonti ha detto 2,7 milioni di invalidi in Italia sono un peso insopportabile. Come fa questo paese a essere competitivo con questo così elevato numero di invalidi? Ora, a parte il fatto che non sono 2,7 milioni, ma sono poco più di 2 milioni le persone che hanno una provvidenza economica minima, come l'assegno di invalidità, che sono 256 euro al mese, o l'indennità di accompagnamento, che sono di 480 euro al mese. In questi giorni in Francia i disabili francesi, che percepiscono una pensione di invalidità di 700 euro al mese, si lamentano e protestano perché è di 200 euro inferiore rispetto alla soglia di povertà stimata in Francia in 900 euro. Ecco, tanto per dare un po' la proporzione di quello che è il mondo, perché noi purtroppo anche su queste questioni molto spesso siamo estremamente provinciali, cioè vediamo solo quello che succede da noi e crediamo che il mondo sia fermo. No?
Ecco, Bonprezzi, abbiamo recuperato Pietro Barbieri, che stava terminando il suo ragionamento sui cosiddetti falsi invalidi. Barbieri.
Testimone.
Eccoci, sì, no, Franco ha cercato esattamente il tema. Prima di tutto noi non, i falsi invalidi non stanno nell'ambito della pensionistica o nelle indennità di accompagnamento, se non per numeri molto, molto ridotti. L'INPS ha ritirato il 7% degli assegni, il 7% dei controlli che ha fatto, e per di più ci risulta che l'80% di questi fanno ricorso e vincono, per cui parliamo di un 2%, se va bene parliamo di un 2%, parliamo quindi di un fenomeno assolutamente, voglio dire, nel gran numero assolutamente tollerabile, che probabilmente non tolleriamo solo in Italia ma in tanti altri paesi. Il fenomeno dei falsi invalidi invece purtroppo sappiamo che è quello che è più facile da costruire, cioè una sommatoria di piccole, di micropatologie che portano al 47, 48, 49, 50%. Quella percentuale minima che serve per utilizzare la legge 68, cioè la legge del collocamento al lavoro, ed essere collocati al lavoro. Nella pubblica amministrazione questo è un fenomeno assolutamente conosciuto, ma purtroppo anche nel lavoro privato, per una ragione molto banale, ogni datore di lavoro preferisce ovviamente un lavoratore, come dire, falso invalido, piuttosto che una vera persona con disabilità che comporta con sé un carico di accettazione, di capacità di accoglienza e di maturazione anche del clima del luogo di lavoro. Quindi il fenomeno sta lì, ma ne fu testimonianza il ministro Ciampi, l'allora ministro Ciampi del Tesoro, quando fece, parliamo dei primi anni 90, adesso 94, 95, non ricordo con esattezza, quando fece un'indagine sugli uffici di stretta competenza del ministro del Tesoro, 110, 120 persone, e lui arrivò a scoprire ben 13 persone che avevano una falsa certificazione di invalidità e le licenziò. Una percentuale molto elevata, parliamo insomma di un 10% insomma, dei dipendenti degli uffici di stretta pertinenza del ministro del Tesoro. All'epoca, a seguito di questa indagine che cominciò Ciampi, nacquero addirittura nel Ministero delle Poste e in altre amministrazioni locali delle associazioni clandestine di falsi invalidi per tutelare il loro posto di lavoro. Ecco, il fenomeno dei falsi invalidi è ascrivibile a questo, oppure in parallelo a quelli che fanno carte false, e ci sono indagini della magistratura che dicono, che confermano in questo senso, ci dicono che sono state fatte certificazioni di false invalidi, falsi handicap gravi per acquistare la macchina con uno sconto del 16% sull'IVA. Ecco, questo è il fenomeno delle false invalidità. E noi in Italia, nonostante tutte le false invalidità, spendiamo in termini di assistenza sociale e compagnia cantante meno della Polonia e siamo sotto la media europea. Queste sono le certificazioni del Ministero dell'Economia, non sono dati nostri. Nell'Europa 15 noi eravamo gli ultimi, nell'Europa a 27 siamo sotto alcuni dei paesi che sono entrati, tra cui la Polonia.
Barbieri, per chiudere questo tema, dalle regioni continuano però ad arrivare voci preoccupate nonostante la vittoria di ieri. Aldo Forte, assessore alle politiche sociali del Lazio, teme i problemi legati ai tagli che potrebbero mettere in ginocchio i servizi assistenziali. Questa è anche la vostra preoccupazione come FISC?
Assolutamente sì, l'abbiamo detto in tutti i nostri comunicati, avevamo un obiettivo di garantirci, come dire, il minimo per noi, che era quell'indennità e quella pensione di invalidità, ma siamo molto preoccupati perché i servizi possono essere ridotti. Io lo dico con estrema franchezza, sono una di quelle persone che grazie a dei servizi sociali importanti nel comune di residenza, nel mio caso il comune di Roma, ha la possibilità di muoversi, di spostarsi, di fare il presidente della FISC, lavorare e quant'altro. Non sarebbe stato possibile altrimenti.
Grazie davvero a Pietro Barbieri, presidente della FISC Onlus. Buon lavoro, grazie per essere stato con noi. Ecco, noi tra poco avremo in linea una terza voce per continuare a parlare dei diritti dei disabili in Italia. Bonprezzi, io la ringrazio per stare con noi, le chiedo uno sforzo di stare qualche minuto ancora in diretta mentre aspettiamo, che dovrebbe raggiungerci in linea anche Giovanni Pagano, che è presidente della FAND, Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili. Volevo nella seconda parte di questa diretta introdurre un tema che è abbastanza tipico di questi mesi estivi, l'accessibilità dei luoghi di villeggiatura per i disabili. So che è un tema che lei conosce in maniera molto approfondita, ne abbiamo già parlato anni fa. Com'è la situazione? Ormai che siamo nel 2010, l'Italia rimane un paese difficile da visitare per un disabile?
Assolutamente, rimane un paese difficile. Non tanto e non solo per una questione di barriere esistenti, quanto perché purtroppo non è passata quella che sarebbe stata la molla decisiva del cambiamento, ossia una cultura condivisa da parte delle categorie interessate al turismo, quindi gli operatori commerciali, gli operatori turistici, gli albergatori, gli esercenti, i commercianti, tutti coloro che insomma in qualche maniera ricavano un reddito importante, fondamentale per la sopravvivenza del turismo italiano dall'accoglienza dei turisti. Non è passata una cultura nella quale l'accessibilità per tutti sia un requisito fondamentale. Non c'è formazione, non c'è attenzione quindi alla qualità del turista. Teniamo conto che laddove questo avviene i numeri sono estremamente interessanti. Ho notato proprio di recente, ne ho scritto per il Corriere della Sera, proprio un articolo nella pagina della salute, come ci sia, come dire, una dorsale turistica accessibile nel nostro paese che va dal Lago di Garda alla Riviera Adriatica, ma perché lì esiste un grande flusso di turisti, soprattutto tedeschi, con problemi di mobilità. E allora chiaramente quei turisti vengono accolti in maniera adeguata e quindi i paesi, i centri, i comuni, Rivieraschi o del Lago di Garda si sono ad esempio attrezzati moltissimo perché tutto, a partire dai negozi e alberghi, sia a misura di qualunque tipo di clientela. E evidentemente è come dire, non è soltanto una scelta di civiltà o una scelta di buon cuore, è anche una scelta economica e dovrebbe essere giusto anche questo. Io trovo che sia ancora un tema poco trattato, poco valorizzato nei suoi aspetti tecnici, e questo sta comportando di fatto una difficoltà ulteriore, insomma una difficoltà che ripeto non è legata alle leggi. Le leggi per l'abbattimento delle barriere esistono e sono ottime nel nostro paese, insomma, però non si capisce perché non siano poi applicate come si deve. Mancano forse degli incentivi, ecco, questo assolutamente sì, mancano degli incentivi, ma chiaramente in tempi di crisi economica parlare di incentivi mi sembra davvero un po' una chimera.
Io ringrazio Franco Bonprezzi, giornalista esperto delle politiche sulla disabilità, portavoce della Lega dei diritti delle persone con disabilità. Bonprezzi, grazie ancora, buona giornata.
Buona giornata a tutti voi e agli ascoltatori e grazie ancora. Un saluto a Giovanni Pagano che è arrivato in ascolto.
Grazie, Bonprezzi.
Arrivederci.
Salutiamo Giovanni Pagano, infatti, che è in linea con noi da Napoli. Buon pomeriggio, Pagano.
Buon pomeriggio a tutti i tra gli ascoltatori.
Presidente della FAND, Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili, ecco, che impressione ha avuto sulla giornata ieri a Roma? Lo ricordo a chi ci ascolta, ieri manifestazione di più di 2000 disabili a Piazza Montecitorio e diciamo questa manifestazione ha avuto una conclusione positiva, perché dalla manovra economica, oltre all'innalzamento della soglia di disabilità dal 74 all'85%, è stata cancellata anche la stretta sulle indennità di accompagno, quindi una manifestazione in cui i disabili hanno avuto una risposta positiva da parte del governo alle loro richieste. Ecco, che impressione ha avuto lei ieri questa giornata? Davvero uno scenario particolarissimo, perché vedere più di 2000 persone affette da disabilità in piazza sotto il sole a Roma a manifestare, insomma, una scena che forse non avremmo voluto vedere, no? Cosa dice?
Non avremmo voluto vedere, ma per noi rimane una giornata storica, perché abbiamo potuto dimostrare che le nostre richieste avanzate con molto garbo, tempestivamente e naturalmente non accolte e nemmeno discusse, hanno trovato poi la conclusione naturale sotto la pressione della piazza, come così si può dire, ma noi ieri abbiamo manifestato in modo civile, in modo, diciamo così, responsabile, proprio perché difendavamo diritti di persone, le più povere tra i poveri e le più disagiate tra i disagiati. Solo che per il caldo di ieri, per noi rimane è stato un grosso impegno, un grosso sacrificio per le due federazioni che si sono assunti il compito di portare avanti questo discorso. Ripeto, rimane per noi la soddisfazione di aver tutelato i diritti sacrosanti di alcune persone, senza questi provvedimenti sarebbero rimasti escluse da ogni progetto di vita.
Ecco, l'emendamento che modificava la percentuale di invalidità per poter ottenere l'assegno, la norma che restringeva i criteri per l'assegno di accompagnamento, sono stati due punti che sono stati eliminati. Quanto sarebbe stato grave se fossero rimasti? Cioè, per la vita di un disabile, davvero, come cambiava?
Ma guarda, noi definiamo che la cosa fosse andata avanti così come proponeva il governo, sarebbe stata proprio una tragedia, sarebbe stata, diciamo, una catastrofe, perché molte persone sarebbero rimaste escluse da ogni forma di assistenza e di copertura sociale. Per noi, ripeto, calcolare il danno, io dico che sarebbe stato peggio di un terremoto e peggio di un tsunami. Siamo riusciti a farci comprendere, a portare avanti il nostro progetto, a far comprendere che da questa manovra non si ricavavano risparmi per le casse dello Stato, e naturalmente, per fortuna, abbiamo avvertito poi man mano che si andava avanti la sensibilità di chi stava dall'altra parte, chi stava nel palazzo, e finalmente verso le 12:30, l'1:15 abbiamo avuto quella risposta definitiva che tutto era andato a posto, però è giusto.
Ecco, il capogruppo del PDL al Senato, Maurizio Gasparri, che si è molto impegnato poi per ottenere la cancellazione di questi provvedimenti, ha detto: nessuna discriminazione per chi vive quotidianamente una condizione di disagio, ma una stretta sui falsi invalidi.
Ma guarda, si continua a parlare dei falsi invalidi. Io a certe volte mi permetto di dire che questo è un falso problema. Se l'INPS è stata indicata come l'ente che dovrà fare da filtro e stabilire se esistono o meno questi falsi invalidi, e allora noi abbiamo piena fiducia nell'operazione, nell'operato e nel lavoro che stanno facendo all'INPS con le proprie commissioni. Quindi già nel 2009 sono state sottoposte a visamento 100.000 persone, e chi non aveva questo diritto è stata esclusa da questa fascia di provvedimenti. O è in corso nel 2010 ancora un'altra revisione che fa da filtro molto forte, però a noi non ci sembra che sono arrivati fuori tanti disabili. Quelli che hanno fatto storia, quelli che hanno creato, diciamo così, disagio, sono disabili che purtroppo non erano passati attraverso le commissioni sanitarie, ma erano semplicemente delle organizzazioni criminali che inventavano degli invalidi. Naturalmente erano gente che delinque, e questa naturalmente non può essere data la colpa a tutta la platea degli invalidi civili. Noi siamo contenti delle revisioni che si stanno facendo, noi non ostacoliamo questa strada, intendiamo che l'INPS sia l'ente adatta per filtrare tutto quanto deve essere filtrato, e per noi c'è una tranquillità. Però vorremmo smettere di parlare di falsi invasi, perché se esiste qualche cosa così sporadicamente si tratta di persone false che non sono mai passate attraverso le commissioni, ma hanno semplicemente usurpato, diciamo, questo diritto e questa opportunità.
Ecco, lei, Pagano, parlava di questo quando ha parlato di una campagna mediatica scatenata nei confronti delle persone con disabilità.
Esatto, che parlavo di questo, perché ritengo che chi stava ieri, ed era lo specchio, ed era il quadro esatto, perché chi stava ieri in piazza, il 100% delle persone che stava ieri in piazza è lo specchio dell'Italia disabile, purtroppo. Però ripeto, perché il falso invalido in piazza ieri non c'era, il falso invalido non va in strada, il falso invalido si nasconde, ma sono talmente pochi e sono talmente, diciamo così, sparuti, che insomma poi naturalmente la campagna mediatica coinvolge tutto, e questo non è esatto, e questo non è giusto.
Io ringrazio molto Giovanni Pagano, presidente della FANDA, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Io ricordo a chi ci ascolta che la FANDA è la federazione proprio che raggruppa in Italia le associazioni nazionali dei disabili. Con la testimonianza di Giovanni Pagano chiudiamo questa diretta. Sono stati con noi Franco Bonprezzi, giornalista, portavoce della Lega dei diritti delle persone con disabilità, Pietro Barbieri, presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, la FISH, e appunto Giovanni Pagano, presidente della FANDA. Abbiamo parlato dei diritti dei disabili in Italia e della vittoria che hanno ottenuto ieri le associazioni e le federazioni che rappresentano i disabili in Italia dopo una manifestazione di circa 2.000 persone e più a Montecitorio, vittoria con la cancellazione di alcuni provvedimenti della manovra economica che appunto andavano a detrimento della vita dei disabili in Italia. Grazie a voi per l'ascolto, grazie a Gustavo Messina in console, a Maria Serena Tulli, a Patrizio Ciprari in regia, da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio con i nostri programmi.